io mi permetto, per la mia inesperienza e per
la complessità
e l'alto livello della conversazione, di leggere gli appunti, spero me lo perdonerete, e mi concentrerò di più sull'intervento che ha fatto Ravenda, cercando di trovare appunto delle connessioni anche con l'importante intervento di Vando. E, iniziando dicendo che appunto ringrazio, che penso che questo lavoro sia, cioè a mio modesto avviso, l'esercizio in un dibattito dove la relazione tra lavoro e salute è comunque una costante inespressa, inesplorata, almeno nelle discipline sociologiche dalle quali io provengo, nel tentativo di far dialogare la dimensione dell'uso e di una dimensione forse un po' vetero, dello sfruttamento delle persone, delle risorse umane e non umane all'interno del nostro sistema economico, con la dimensione della causa e della responsabilità, superando anche immediatamente un po' una famosa letteratura marxiana che ha atteso a guardare gli attori, in particolare il capitale, in modo sempre impersonale, privo di volontà, una postura situata che va a vedere la responsabilità e certamente va in altra direzione. Come? In primo luogo andando a guardare gli spazi contestati di definizione della realtà sociale in cui l'egemonia, cioè una certa espressione dei rapporti di forza, prende forma. Alcuni esempi sono già stati nominati ieri e oggi. È il petrolchimico motivo di inquinamento, è la raffineria la causa del disturbo alla tiroide, l'acciaieria la responsabile dei tumori del quartiere Tamburi, il lavoro la causa di un mesotelioma o di quella malattia cronica. L'elenco è lungo, la domanda è una: esiste o non esiste un nesso di causazione? Esiste una responsabilità al danno? Quindi nel lavoro che ho apprezzato moltissimo di Ravenda, i nessi di causazione diventano un terreno contestato di definizione della realtà e si sviluppano simultaneamente in diversi campi del potere, nel campo dell'epidemiologia e della scienza biomedica, nel campo della vita quotidiana, nel campo economico della politica globale e infine nel campo della vita intima, domestica, familiare. E proprio sul terreno delle frizioni che terremotano la vita intima delle persone che vivono nei contesti danneggiati, a cui siamo invitati a porre la nostra attenzione e il nostro sguardo. Contrariamente a una visione del femminismo bianco che vede la famiglia come un luogo contestato, nel femminismo dei Black Studies la famiglia, cioè in particolare su questo si esprime Angela Davis, che sostiene che la famiglia sia l'unico campo in cui le persone subalterne possono esprimersi e in cui possono costruire e godere di uno status di riconoscimento. È una buona persona, è un buon padre, è una buona madre, una buona lavoratrice, è un buon lavoratore. E quindi in questo campo della vita intima si negozia una delle poche forme di reputazione concessa ai subalterni. E quindi in frizioni familiari vediamo come i conflitti ambientali possono modificare questo campo della reputazione personale, lavorando sulla condizione della vergogna, dell'imbarazzo di non essere quella brava madre, quel bravo padre, quel bravo lavoratore o lavoratrice. E quindi credo che questo contributo può considerarsi molto originale nell'esercizio di produzione dei dati antropologiche, di dati antropologici, perché le frizioni familiari, in questo caso a mio avviso, sono l'esito della dimensione scalare dei conflitti ambientali. E il testo e questa presentazione è un altro autorevole riconoscimento della ricerca sociale nostrana al lavoro di Zing, e costituisce quindi un invito a guardare agli attriti, alle tensioni, alle frizioni, per assumere appunto una visuale privilegiata sull'analisi delle contraddizioni del mondo sociale. Quindi un punto di vista interstiziale in cui i ricercatori e le ricercatrici si possono inserire nelle faglie che nel nostro caso quantomeno terremotano le definizioni di salute, di malattie, ma anche direi di transizione ecologica. Il ricercatore quindi è invitato ad aprire queste contraddizioni, a raccontarle, a visibilizzarle. E un altro punto secondo me molto interessante e di questo passaggio verso le frizioni familiari, che per noi, per guardare queste contraddizioni, possiamo interfacciarci con la biografia e con le storie di vita, le storie di vita di prima mano. E questo è un posizionamento epistemologico di un certo tipo, in cui tornano protagoniste e protagonisti non tanto i movimenti del capitale o le sue trasformazioni infrastrutturali, che certo restano, ma restano in un quadro, ma in primo luogo emergono, cioè non emerge nemmeno appunto l'istituzione, le sue norme, la scienza biomedica o le curve di morbilità, resta comunque lo sguardo su questa materia indeterminata e alquanto dimenticata, che è la storia e le storie di vita delle lavoratrici e dei lavoratori che vivono in corpi danneggiati e che negoziano quotidianamente ambienti fisici e sociali insalubri. mi ha colpito moltissimo, ad esempio in questa etnografia su Milazzo, il fatto che il tassista si potesse sentire a Milazzo e di vedere nel petrolchimico in realtà un segno di modernità che lo faceva sentire come a New York, questo è un certo tipo anche di incorporazione della città, oppure chi ama appunto il proprio lavoro ma si è ammalato e ha, o chi ha incorporato nell'albero genealogico della propria famiglia, quindi mio nonno, mio padre e io abbiamo lavorato in questa fabbrica, quindi la frizione familiare diventa ancora più grande e più visibile. Chi invece non vuole che la propria prole, i propri figli, per i propri figli lo stesso destino. E un ultimo aspetto che vorrei rilevare su questo lavoro sta nella continuità e nella simultaneità della nocività e della tutela, quindi che non c'è in realtà un rapporto tra lavoro e salute meccanico né tra malattia e salute, in quanto si apprende quanto tutte queste categorie rappresentano dei continuum stabili, espressioni simultanee e continuamente interagenti di una condizione strutturante alla nostra vita sociale. Quindi, per riprendere quello che diceva Dario, non c'è conciliazione nel capitalismo delle rovine. E questa è una premessa fondamentale dal momento che i nessi di causazione sono contemporaneamente di origine biologica e sociale, quindi il frutto di un certo tipo di organizzazione del lavoro, delle relazioni sociali, ma anche di un certo modo di manipolare la natura. E la domanda che vorrei fare è questa, cioè, perché la postura del ricercatore è comunque lontana in un certo senso dal posizionarsi, una cosa che hai detto anche tu Andrea, posizionarsi all'interno di una forma anche attiva di intervento, non si pone mai su questo livello, si rimane un po' a distanza, si guarda lontano, si è osservatori in un certo senso e secondo me quello che resta fuori è un po' la domanda come costruiamo la tutela. Cioè siamo pronti ad individuare nelle realtà quelle pratiche che riconosciamo andare nella direzione della tutela della salute, nelle tutele dell'ecosistema, dei processi di produzione capitalistica, e se non riusciamo a individuarle, riusciamo ad immaginarle anche semplicemente qui collettivamente, quindi resta forte la difficoltà nostra di tematizzare i parametri e oggi più che mai comunque la questione è presente. E un altro tema è cosa ce ne facciamo della responsabilità che deriva dai nessi causali, che ruolo ha la riparazione e il riconoscimento e che spazio o prassi sociale può determinare nei rapporti di forze egemonici di cui abbiamo parlato. E quindi poi come interviene la responsabilità su quelle che sono le pratiche incorporate del lavoro in condizioni di nocività e che implicazioni ha su quella vita intima che abbiamo raccontato, con una vita intima danneggiata. Secondo me questo resta una questione aperta e forse il tentativo di cucire a questo strappo proviene da Vando Borghi, che invece si interroga sulla politica della cura dell'Homo Faber. Vado verso la fine facendo un altro paio di domande. Io non mi sono concentrata sul lavoro di Vando, che sicuramente è un esercizio concettuale molto importante, però credo che per rispondere agli inviti che provengono da entrambi gli interventi su una maggiore attenzione che è auspicabile dare al rapporto tra salute, nocività e ambiente di lavoro, è importante poter identificare degli strumenti che siano sì degli strumenti concettuali, ma anche rispondere alla domanda come si accede a questo campo, come si riesce anche a entrare in una relazione, visto che noi siamo ricercatori sociali, una dimensione empirica. C'è chi produce dati, ad esempio a me colpisce molto che la negoziazione del campo sia in realtà stata in parte raccontata, cioè se e come si poteva fare a negoziare il campo diversamente se non si riusciva ad entrare in fabbrica in quel modo attraverso i focus group, e quali sono le occasioni, questa domanda la lancio a Vando, per giovani ricercatrici e giovani ricercatori per continuare quel lavoro tanto auspicato e che da più parti è stato sottolineato che bisogna fare. Grazie.